rubati. Ci finiamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siete pure seduti. Allora, come avete visto, almeno rispetto al programma che ci eravamo posti, ci sono stati dei cambiamenti in cammino, e allora pensavo di concludere un po' il percorso di Davide e il passaggio a Salomone stamattina, che sono dei testi veramente che non conosciamo tanto, e che invece lenti e possono aiutarci, possono aiutarci a cogliere qualcosa anche di questo percorso che noi abbiamo letto la volta scorsa. Avevo proposto invece di fare questo incontro particolare un po' più sulla Pasqua, no? Cioè, quindi abbiamo fatto sulle letture, e la volta prima, se non sbaglio, abbiamo fatto Davide e il suo peccato, no? Quello che ci viene raccontato, eccetera. E allora stamattina prendiamo un po' la fine del periodo di Davide e Salomone, e vediamo qualcosa sulla sapienza di Salomone. Primo libro dei re, capitolo 1. Allora, intanto, se poi qualcuno anche durante l'estate magari al mare vuole leggersi la fine del secondo libro di Samuele, no, non fa male, e perché per esempio c'è tutto il percorso, cioè Davide alla fine, una cosa che è stato molto problematico per lui è stata la gestione dei figli, che ne aveva diversi, la scrittura ce ne parla di alcuni in particolare, che questi figli si fanno a un certo punto guerra tra loro, e uno di loro in particolare, Absalom, farà una guerra contro il padre. Quindi qui sono delle vicende veramente tristi, no? Cioè, anche grosse, perché scoppia una guerra civile, tra quelli partito di Absalom e quelli che parteggiavano con lui, quelli che rimangono fedeli a Davide. Una guerra civile che porterà alla vittoria delle truppe di Davide, e Davide che ai suoi dirà: mi raccomando, non fate del male ad Absalom, nonostante il suo figlio, no, vuole prendere il suo posto, e arrivando anche a volerlo anche a uccidere, c'è anche questo rischio, lo fa già, prende il suo posto già anche simbolicamente, nel senso che dato che Davide e le sue truppe, lui lascia Gerusalemme, il figlio arriva e prende Gerusalemme, e la prima cosa che fa, va con le concubine del padre. Per dire: adesso ci sono io e ti prendo le tue donne, no? Questa cosa qui. E allora nella battaglia finale Davide dice ai suoi soldati, ai suoi comandanti: mi raccomando, non fate del male. E allora succede che le truppe di Davide sconfiggono, Davide non va in battaglia, i comandanti dicono: non venire con noi, perché se tu fossi preso sarebbe tutto perduto. Invece allora le truppe di Davide vincono, Absalom fugge, e di per sé fuggendo, scappando, no, con un asino, passa sotto un labirinto e rimane impigliato, no, in questo labirinto, vivo, al che i soldati vanno da Joab. Ricordate Joab? L'avevamo trovato nel racconto di Davide e Zabea, è il comandante in capo delle truppe di Davide, è quello a cui Davide aveva scritto dicendo: ponete Uria nella prima fila finché muoia, no? E quindi era uno, che poi aveva, era sotto Davide, però come dire, ce l'aveva anche in mano, no? Allora Joab cosa fa? Gli vanno a dire che Absalom è rimasto incastrato, lui prende delle frecce e lo uccide. E vanno a dire poi, lo vanno a raccontare a Davide che Absalom è morto, e Davide invece di esultare si dispera, cioè come dire, no, al di là di tutto è una sconfitta. Cioè ha vinto, le truppe hanno vinto, però già il fatto stesso che c'è stata la guerra civile, già il fatto stesso che un figlio che ha tentato di prendere il posto del padre, il padre non è riuscito a trovare, è una sconfitta per tutti, no? Una sconfitta. Allora, ecco, questo quadro di questa ultima parte della vita di Davide è molto triste, molto, molto nostra, anche perché poi, vabbè, non tutti, non abbiamo guerre civili, però ad altri livelli ci sono pure, no? Cioè, non così, che non muovono eserciti, però problemi familiari, problemi genitori, problemi tra fratelli, è la nostra storia, è la nostra storia. Nel capitolo 1 si dice che il re Davide era vecchio e avanzato negli anni, versetto 1, sebbene lo coprissero non riusciva a scaldarsi, sta proprio ormai negli ultimi momenti. I suoi servi gli suggerirono: scendi per il re, il nostro signore è una giovane vergine, che assista il re, lo curi e dorma sul suo seno. Il re, così il nostro re si scalderà. Cercò in tutto il territorio di Israele una giovane bella e si trovò a Ridat, la sunnamita, e la condussero al re, probabilmente forse anche una minorenne, non sappiamo, e portata al re. La giovane era straordinariamente bella e la curava il re e lo serviva, ma il re non si unì a lui, vedete ormai, no, e, come dire, siamo alla fine, cioè non ha neanche più la forza di stare con questa donna, no? Cioè, lei lo serve, ma allora Adonia, un altro figlio, figlio di Achit, un'altra moglie di cui appunto si parla prima, il suo servito diceva: sarò io il re. Vedete, i figli vedono che il padre ormai sta per morire, cioè chi sarebbe? Per cui lui si propone, questo qui dice: no, sarò io. Si procurò un carro, un tiro di cavalli, 50 uomini che correvano dinanzi a lui. Comincia la campagna elettorale, vedete, no? Comincia prendendosi le macchine, facendosi vedere il Porsche, il Maserati, qualcos'altro, e poi naturalmente i pagati, no? Quelli che corrono davanti, no? Eccetera. Suo padre non lo conterò mai, dicendo: perché ti comporti in questo modo? È ormai in una situazione di debolezza Davide, non riesce a tenere il figlio, no? Non riesce a intervenire, no? Anche lui era molto avvenente, di altra donne si diceva che era molto bello, quindi anche questo fatto, no, di un fascino esteriore che prende, che conquista, che seduce, no? È tutto giocato su questo tipo di bellezza. Era nato dopo sua nonna e vedete, si accordò con Joab, che conosciamo, figlio di Seruia, e con il sacerdote di Atar, i quali sosteniamo il nostro figlio di Adonia. Invece il sacerdote Sadon, Benaia, figlio di Joiada, il profeta Nathan, è quello della, no, ricordate, del peccato di Davide, cioè, no, il fatto di anche essere lui che andrà poi a svelare il cuore, no? Come vedete, anche qui sono coinvolti i sacerdoti, sono coinvolti i profeti, cioè no, è un po' questo tra l'altro ci dice che un profeta lo è in quanto ascolta la parola del Signore, che fra l'altro quando parla il Signore, non è detto che il Signore parli sempre, no? E poi soprattutto che anche lui è un uomo che si lascia prendere, no, dalle dinamiche, anche qui politiche, eccetera. E che succede? Che questi non si schierarono con Adonia. Adonia un giorno immolò pecore, buoi e vitelli grassi presso la chiesa di Zocchele, che è vicino alla fonte di Roghe. Invitò tutti i suoi fratelli, figli del re e tutti gli uomini di Giuda al servizio del re, fa una convention dove naturalmente si mangia bene, no? Quindi sacrifici, eccetera, no? E un grande pranzo, ma non invitò il profeta Nathan né Benaia né il corpo dei Codi e neppure Salomone suo fratello. Allora Nathan disse a Bezzabea, madre di Salomone: non hai sentito che Adonia, figlio di Achit, è diventato re e Davide, nostro signore, non lo sa neppure? ma di per sé non è diventato re. Lui si propone come, ha cominciato appena la campagna elettorale, però Nathan, no, estremizza le cose per portare avanti il suo scopo, per cui va da Bezzabea e le dice, guarda, è diventato re, e Davide non lo sa, beh, esito un consiglio, perché tu salvi la tua vita e quella di tuo figlio Salomone. Naturalmente, quello che diventava re, la prima cosa che faceva era togliere di mezzo i possibili pretendenti che avrebbero potuto ancora colpire certe cose, no? E quindi dice, tu sei a rischio. Va, presentati a re Davide, digli, ora mio signore, tu non hai forse giurato la tua schiava dicendo, Salomone tuo figlio sarà re dopo di me ed esisterà sul mio trono? Di per sé Davide non ha mai giurato questo. Cioè, nei racconti che noi abbiamo prima, Davide non ha mai detto che Salomone sarebbe stato il suo successore. E, però vedete, Davide ormai è mezzo andato, cioè se tu vai lì, no, e gli dici questo con forza, lui ti dirà, lo dici tu, è così, no, è così come stai dicendo, no? Per cui, ecco, mentre tu starai, perché allora è diventato re Adonia? Ecco, mentre tu starai ancora lì a parlare a re, io ti seguirò e completerò le tue parole. È forte, no? Questo profeta, che di per sé il profeta poi è una persona che ascolta prima di tutto la realtà, il Signore, eccetera, che ha intelligenza per cogliere nelle realtà, nelle cose, la parola del Signore, però può utilizzarla anche come... come dire, vedete, nessuno, non c'è nessuno che non si possa perdere, cioè non c'è nessuno che in un certo momento non possa prendere delle vie che non sono le vie del Signore. Nessuno. Cioè, allora questo, tra l'altro, non per essere, come dire, per buttarci giù e allora siamo tutti santi, no, perché siamo tutti peccatori. Siamo tutti peccatori. Perché invece noi facciamo dei miti, no? Dei miti. Allora quella persona è un uomo di Dio, qualunque cosa dica, qualunque cosa faccia, ma no, è un uomo di Dio, si sta ascoltando Dio, ringraziamo per questo, però lui è un peccatore come noi e si deve pregare giorno e notte perché non si perda. Perché con lui non possa non far perdere altri. Ricordate Paolo in una lettera dirà, a un certo punto rispetto a una comunità che si sentivano, dirà, chi sta in piedi ti attento a non cadere, cioè nella serie tu che ti senti in piedi, stai attento perché cadere è sempre possibile. E allora succede così, lo diciamo solo velocemente, succede che lei si presenta a Davide e dice appunto versetto 17, Signore mio Dio, tu hai giurato la tua schiava per il Signore tuo Dio, Salomone tuo figlio sarà re dopo di me e ti siederà sul tuo trono, ora invece Adonia è diventato re, eccetera, eccetera, eccetera. Versetto 22, mentre ancora lei parlava con il re, arrivò il profeta Nathan, fu annunciato al re, eccoci il profeta Nathan, questi entrò alla presenza del re davanti al quale si prostrò con la faccia a terra. Nathan disse, o re mio signore, hai forse decretato tu, Adonia regnerà dopo di me e siederà sul suo trono? Perché come dire, no, lo stanno pigliando, cioè, l'hai detto tu, povero Davide che sta, no? Difatti oggi è dovuto immolare molti giomenti, eccetera, eccetera, eccetera. Costoro mangiano e bevono con lui e gridano, viva il re Adonia! Tra l'altro Nathan sta facendo questo anche per salvare se stesso, no? Cioè perché lui era stato, non era stato invitato, no? Quindi è stato escluso. E allora il re Davide, versetto 28, prese la parola e disse, chiamatemi Bezzabea. Costei entrò alla presenza del re e sette davanti a lui. Il re giurò e disse, per la vita del Signore che mi ha liberato da ogni angustia, come ti ho giurato per il Signore? Cos'è che è convinto, no? Cioè gliel'ha detto, lui dice, ormai non ricordo più. Allora, probabilmente se lei lo sta dicendo con tale sicurezza, sarà vero, no? Cioè, Salomone tuo figlio sarà re dopo di me e gli siederà sul mio trono al suo posto. E quindi succede che viene designato e consacrato di dare il sacerdote di Atar di andare alla fonte e consacrare Salomone. Attenzione, non era stato così per Davide e Saul. Cioè nel senso che Davide e Saul era stato il Signore che a Samuele aveva detto consacra Davide o consacra Saul. Salomone non è scelto per Dio. Non è scelto per Dio. È scelto da questi intrighi che ci sono sempre, no? Ci sono anche per l'elezione dei babi, sappiamo, no? Cioè tutte le varie correnti, voti, eccetera. Quindi non dobbiamo scandalizzarci, no? E vedete questo, non dobbiamo scandalizzarci perché Dio vuole avere a che fare con noi. E allora il Signore, per portare avanti la sua opera di salvezza, si fa obbediente anche alle nostre vie non chiare o poco chiare tante volte. E attenzione, rimangono poco chiare. Non c'è una, come dire, no, una giustificazione del male. No, gli scontri, queste cose, la menzogna, no? Però Dio non può fare altro che in qualche modo seguirci, per me. Cioè, allora credo che sia anche bello non purtroppo vedere queste cose, eccetera, che possono le nostre cose. Ma è bello sentire che c'è un amore di Dio che non ci abbandona, cioè nel senso che non si delude e quindi dice basta, ma come? Dice no, ma come? No? Davide, Salomone, pure pregate che volete costruire il tempio, non l'avete ancora fatto, ma eccetera, eccetera, no? Eppure, come dire, quasi che ci vede per dire, vabbè, allora. Questo perché, pensate, a volte anche per noi, credo anche nel nostro piccolo, su alcune volte rispetto a delle situazioni o a delle comunità ecclesiali o anche alla vita civile, no? Tante volte uno mi verrebbe da dire, cioè, allora andare lì a quello. No. C'era una Martini, no? Che ancora quando era vescovo di Milano in un'omilia aveva parlato dicendo per i cristiani di diventare amici della propria città. Amici della propria città. Cioè laddove no, in genere ci sono le città più difficili dove è più facile essere amico, no? Sono stato di passaggio a trovare degli amici a Fano, che pure, però per esempio c'è una mediateca, no? Una fonte di una fondazione che è pubblica, cioè tu fai la tessera, hai lo spazio bambini, hai lo spazio video, hai lo spazio libri, degli spazi belli dove tu ti puoi sedere, bellissimo. Cioè allora, per dire, ci sono delle città più facili, città credo che invece è molto più difficile essere amici, però diceva proprio questo, no, a partire per esempio dal Signore che è amico degli uomini, mentre lui molte volte è il nostro nemico, lui nonostante tutto questo si fa amico, e si fa amico di questa storia, di questa umanissima, è la nostra, no? Tutti questi intrighi, tutte queste cose qui. Non pensate cioè che per esempio, voglio dire, Giuseppe, no? Come avrà accompagnato Maria a Betlemme, no? Perché, cioè, lui è andato a Betlemme perché è stato costretto ad andare a Betlemme. Perché i romani, che erano gli oppressori, avevano deciso che si fa il censimento e che tutti devono andare. Lui aveva la moglie che stava per partorire e non aveva la macchina, aveva la ciclasse, non lo so, o a piedi. Portarsi una partoriente, a rischio che da poco, no? Quanto avrà smoccolato contro i romani, no? Andando per... Eppure il Signore nasce a Betlemme perché l'unico modo per entrare a incontrarci e stare con noi e portarci avanti è entrare nelle nostre vie. E allora Davide poi morirà. E nel capitolo 2 c'è il racconto della sua morte, cioè c'è prima il suo testamento, E lui dice due cose fondamentalmente. In giorni di Davide si erano avvicinati alla morte, ed egli ordinò a Salomone suo figlio: io me ne vado per la strada di ogni uomo sulla terra. Tu sii forte e mostrati uomo. Osserva la legge del Signore tuo Dio, procedendo nelle sue vie, eseguendo le sue leggi, i suoi comandi, le sue norme, le sue istruzioni, come sta scritto nella Torah di Mosè. Riempi in tutto quello che fai, che farai, dovunque ti volgerai. Perché il Signore compia la promessa che mi ha fatto dicendo: se i tuoi figli nella loro condotta assicureranno di camminare davanti a me con fedeltà, con tutto il loro cuore e con tutta la loro anima, non ti sarà tolto un discendente dal trono di Israele. Qui notate che la prima cosa cosa dice? Custodisci la Torah. Custodisci la Torah. L'istruzione, no? Ricordate sempre questa centralità dell'istruzione, che è quella che già nella Torah, nel Deuteronomio al capitolo 17, veniva detto del re. Al capitolo 17 ve lo segnalo, 17-14, 18 dice: quando si insiederà sul trono regale, scriverà per suo uso in un libro una copia di questa Torah, secondo l'esemplare dei sacerdoti leviti. Essa sarà con lui ed egli la leggerà tutti i giorni della sua vita, per imparare a temere il Signore suo Dio e a osservare tutte le parole di questa Torah e di questi statuti, affinché il suo cuore non si insuperbisca verso i suoi fratelli. Che bello! È un'immagine di loro ideale, no? Cioè ogni giorno ascoltare la parola, perché nella relazione con il Signore il tuo cuore non si insuperbisca verso i tuoi fratelli. Che tu ricordi sempre cosa essere il fratello. Sei fratello. Però questo a partire da una Torah che ogni giorno. È figura di quel re ideale che poi sarà il Signore Gesù. Perché il Signore Gesù nella costante relazione col Padre suo è sempre stato nostro fratello, fino alla fine. Cioè non ha rotto la relazione con noi neanche quando l'abbiamo messo in croce. Lui è rimasto nostro fratello. A partire dalla costante, no, cioè ascolto della Torah. Quindi Davide, o lo scrittore sacro, mette sulla bocca di Davide queste parole, e la seconda parte non è tanto bella, perché Davide chiede di far vendetta dei suoi amici, di far fuori Iov, basta, gli ho di Iov, e Salomone lo eseguirà, immagine, farà fuori un paio di questi. Allora, e poi Davide muore. Dice nel versetto 10 del capitolo 2 del primo libro dei Re: Davide si addormentò con i suoi fatti e fu sepolto nella città di Davide a Gerusalemme. Durante il regno di Davide in Israele fu di 40 anni. Allora comincia la storia di Salomone, che noi oggi vediamo soltanto un pezzettino. Nel capitolo 3 si dice che Salomone divenne genero del faraone re d'Egitto, prese la figlia del faraone che introdusse nella città di Davide, dove rimase finché non terminò di costruire la propria casa, la casa del Signore e le mura vicinte di Gerusalemme. Parte un po' in maniera un po' ambigua, no? Cioè, perché la prima cosa che si viene detta di lui, no? È che si sposa la figlia del faraone. Che non, cioè, lo comprendiamo all'interno delle politiche, no? Del tempo, che erano fatte tutte lì, matrimoni politici, tu sposavi la figlia, no? E entravi in alleanza con quello lì. Però allo stesso tempo l'Egitto e il faraone, nella Bibbia, sono l'Egitto e il faraone, no? Quindi parte in maniera un attimo che ci lascia perplessi. E poi ancora il popolo però offriva sacrifici sulle alture, perché ancora non era stato costruito una casa, per te quando, e qui leggiamo un tempio, bisognerebbe tradurre in ebraico è casa, una casa, per il nome del Signore. Salomone amava il Signore e nella sua condotta seguiva le disposizioni di Davide suo padre, Tuttavia offriva sacrifici e bruciava già incenso sulle alture. No, non è. No, come dire, luci ore. Luci ore. Salomone è il nostro fratello. Percorre già le vie del padre, no? Da una parte dice che amava, anche se questo verbo noi lo ritroveremo in un contesto più ambiguo quando, verso la fine della sua vita, a capitolo 11, versetto 1, si dice che il re Salomone amò molte donne straniere. I potenti e le donne è un argomento sempre difficile, ce l'abbiamo visto anche negli ultimi giorni. No, è molto sempre difficile. Quindi Salomone. E allora però dice che amava anche il Signore. E allora che succede? Che il re andò a Gabaon per offrirgli i sacrifici, perché lì gli sorgeva l'altura più grande. Su quell'altare Salomone offrì 1000 olocausti. A Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. E Dio gli disse, chiedimi ciò che vuoi, che io ti conceda. Ecco, la prima volta che dove no, il Signore c'è un'esperienza più diretta, no? Nel sogno, cioè per sé il sogno è una realtà presente nella Bibbia e a volte ambigua, cioè non è sempre vista come realtà, per cui andiamo calmi con i sogni, no? Perché sappiamo che tante cose si muovono dentro di noi. E allora il Signore che gli appare dice chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. E è bello perché c'è un incontro con Dio che non, in cui il Signore ci domanda di chiedergli. Il Signore ci domanda di chiedere. Tante volte si pensa che l'incontro con Dio sia un dare prima di tutto a noi, come si fa con i potenti, no? Cioè, quando si va da un potente per chiedergli qualcosa, la prima cosa gli si porta due damigiani di vino, no? Sì, quello buono, cioè. Perché dare qualcosa al Dio che prende, lo mette di buon umore, no? Per cui non ti sui poi dopo, dopo gli chiederò, lui sarà più disposto a darmi, no? Allora il Signore è il Dio di Gesù Cristo, che tra l'altro il Signore Gesù che ha lo stesso taglio del Padre suo, ricordate che al cieco di Gerico, nel capitolo 10 di Marco, quando questo cieco finalmente arriva davanti a lui, il Signore gli dice, cosa vuoi che io ti faccia? Cosa vuoi che io faccia per te? Cioè, Signore, perché? Perché è lui che ti fa. E lui ti dona. Però vuole che tu chieda. Non perché per umiliarti, perché per noi il chiedere, il domandare è sempre qualcosa, no? Di, no? Che ci mette un po' in difficoltà, no? Cioè, perché ci poniamo sotto, no? Ma perché vuole che noi ci siamo nella domanda, per essere presenti nella domanda, per desiderare, per muovere, per desiderare, per come sapete i desideri sono il motore della vita, no? Quando non desideriamo più niente, quando non vogliamo più niente, la nostra vita rallenta, si ferma. E Salomone gli dice, tu hai trattato il tuo servo Davide, mio padre, con grande amore, perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia e con cuore retto verso di te. Sappiamo dalla storia che non è stato sempre così, però se vede dei morti si parla solo bene, no? Cioè, perché tu hai conservato questo grande amore e gli hai dato un figlio che siede sul suo trono come avviene oggi. Ora Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per quantità non si può calcolare né contare, cioè come dire, saremo sempre la sproporzione, cioè di quello a cui è chiamato, e rispetto al suo essere ragazzo, ragazzo non indica di per sé l'età, cioè quanti anni avrà avuto Salomone, non so, probabilmente forse nella tradizione ebraica dove cercano di contare tutto, hanno anche provato a dare delle. Però di fatto ragazzo significa persona che non riesce a stare in piedi, senza attaccarsi a qualcosa, no? Noi in questo senso possiamo avere anche un'età più avanzata, ma essere dei ragazzi, no? Non una persona che è capace di assumere la sua storia, il suo, no, la... Quindi una vita che spaventa, una vita che perché è più grande di me, perché io non sono capace di... Poi tra l'altro ricordate le due dimensioni che già altre volte segnalavo, per re come persona che è chiamata a fare unità. Ricordate tutto, l'abbiamo letto, no? Tutta la vicenda di Samuele e del popolo che chiedeva un re. Perché chiedeva un re? Perché bisognava creare uno Stato unitario. Lì c'erano i motivi pure condivisibili, cioè del fatto di una maggiore efficacia di un esercito, di una, no, di una cosa, però di fare unità. Allora il re era la persona che in qualche modo poteva unire le tribù. E quindi allora una dimensione di comunione e una dimensione di rendere giustizia. Da re si va, perché lui è quello che unisce tutti ed è l'ultima istanza, per chiedere giustizia. E ricordate che ve lo facevo notare che questo ha a che fare anche con noi, in quanto per il battesimo noi siamo un popolo regale, sacerdotale e profetico. Allora in Gesù nostro Re noi siamo chiamati anche noi a una certa dimensione di comunione per quello che è la nostra responsabilità, per quello che è la nostra vita, e di porre atti di giustizia. E allora dice: concedi al tuo servo un cuore docile. Già altre volte probabilmente ci siamo fermati su questo punto. Comunque vi ricordo che la nostra traduzione di cuore docile non è una traduzione letterale, e non so perché hanno scelto ancora di non fare, perché lefshomea in ebraico significa cuore ascoltante, lef è cuore, Shomea è il participio presente di Shama, che era ascoltare, quindi ascoltante, un cuore in ascolto. Tra l'altro sapete che poi in ebraico il participio presente viene utilizzato anche come forma di presente, no? Cioè quindi un'azione che io faccio abitualmente, no? Un cuore che sempre ascolta. È bello questo, no? Cuore che sempre ascolti. Per poter essere re, noi abbiamo bisogno di un cuore, e quando si dice il cuore si dice che la mia persona sia, io sia una persona capace di ascoltare. Capace di ascoltare. E noi sappiamo come tutto sta lì, come lì la comunicazione, l'attenzione e l'ascolto sia essenziale. Mi era rimasto impresso una volta una ragazza che era passata in cappella universitaria e era venuta, io così l'avevo accolta e difficilmente ho detto, magari io ho sbagliato perché ho fatto il prete, ho detto sei venuta qui per confessarti, e lei mi fa no, però per una persona lontana, no? Io sono qui perché mi hanno detto che qui c'è qualcuno che ascolta. E che non è sempre facile trovare, no? Luoghi dove ti ascolti, ti ascolti. E allora un cuore ascoltante, perché vedete, perché sappia rendere giustizia, perché sappia porre degli atti di comunione nella vita, cioè che siano capaci di vita, quindi non nell'ingiustizia ma nella giustizia, nelle giuste relazioni. Sappia distinguere il bene dal male. E anche questo è bello. L'ascolto ti permette il discernimento. Uno riesce a cogliere ciò che è bene e ciò che è male perché si ascolta. Nella lettera agli Ebrei c'è un passaggio simpatico in cui l'autore, che sta facendo questa lunga catechesi, a un certo punto dice, un po' una pausa, no? Per agli Ebrei una catechesi, anche questo attore che sta facendo la sua comunità, a un certo punto fa una pausa, si ferma, perché dice, capitolo 5, versetto 11, dice, su questo argomento abbiamo molte cose da dire, difficili da spiegare, perché si è diventati lenti a capire. È bello anche, conosceva la sua comunità e allora mi sveglio un attimo, diceva, avrei tante cose da dire, però è un po' difficile da spiegare perché ma il problema non sono solo io, il problema è anche vostro, no? Che si è diventati lenti a capire. Infatti voi, che a motivo del tempo trascorso dovreste essere maestri, sta stuzzicando, dovreste essere maestri, avete ancora bisogno che qualcuno vi insegni i primi elementi delle parole di Dio e siete diventati bisognosi di latte e non di cibo solido. Ora, chi si nutre ancora di latte non ha l'esperienza della dottrina della giustizia, perché è ancora un bambino. Il nutrimento solido è invece per gli adulti, per quelli che, mediante l'esperienza, cioè perché si sono coinvolti e hanno imparato dall'esperienza, hanno le facoltà esercitate a distinguere il bene dal male. Capitolo 5 della lettera agli Ebrei, dal versetto 11. Bellissimo, no? Cioè, diventare adulto è colui che si è sperimentato, che ha le facoltà, no? I sensi, le esercitati a poter distinguere ciò che fa vivere da ciò che fa morire. Quindi Salomone sta dicendo, dammi un cuore ascoltante perché io sa che mi scelgo. Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse, poiché hai domandato questa cosa, non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici. Vedete, questo è anche molto bello, perché il Signore dice, Salomone, io sono stupito di questa tua richiesta, perché tu, a differenza di tutti gli altri, no, una differenza, come se tu non fossi diverso, no, non hai chiesto per te vita lunga, un sacco di soldi, e che i tuoi nemici possano crepare. Cioè, Salomone queste cose, le voleva anche lui, tanto che poi lo vedremo, cioè che, no, che il suo regno è stato un eccesso di ricchezza, eccetera, eccetera. E i nemici ne aveva già mandati tre prima della, e poi continuerà. E però dice, il Signore dice, no, dato che tu sei così bravo, amore, che chiedo queste cose, tu non le chiedi, no? Allora dice, va bene, ti concedo, ecco, faccio secondo le tue parole, concedo un cuore saggio e intelligente. Cuore saggio e intelligente, sapiente e intelligente, no? Chiedendo un cuore ascoltante, entri nella sapienza, nell'intelligenza. Uno come te non fu prima di te, ne sorgerà dopo di te. E poi, dice il Signore, dato che sono generoso, ti concedo anche quello che non hai domandato, cioè ricchezza e gloria, come nessun altro re sulla terra per tutta la tua vita. Poi se tu camminerai nelle mie vie, osservando le mie leggi, prolungherò anche la tua vita. Il Signore non gli dà la morte dei nemici, naturalmente, questo, vabbè, tanto che ci sta già pensando, cioè, ma il Signore non glielo dà. E Salomone si svegliò, ecco, era stato un sogno, eccetera, eccetera. Quindi questa sapienza che parte dall'ascolto, sapienza che parte dall'ascolto. Anche nel libro dei Proverbi si dice, Proverbi, vedete, nel libro di Proverbi, capitolo 1, versetto 1, si dice, Proverbi di Salomone, figlio di Davide, re di Israele, per conoscere la sapienza e l'istruzione. Ora attenzione, nel libro dei Proverbi, probabilmente qualcuno sarà stato scritto da Salomone, ma non tutti, cioè poi nella sapienza ebraica tutti i libri venivano messi sul suo nome, no? Vedete, per conoscere la sapienza dell'istruzione, per acquistare una saggia educazione, equità, giustizia e rettitudine. Per rendere accorti gli inesperti, dare ai giovani conoscenza e riflessione. Quindi questo è il motivo dei Proverbi. Poi dice, il saggio ascolti e crescerà il sapere. E chi ha veduto acquisterà disprezza. Cioè, come dire, il saggio è uno che continuerà ad ascoltare e accrescerà il suo sapere. E nel capitolo 4 dei Proverbi, al versetto 7, si dice: principio della sapienza, due punti, acquista la sapienza. Cioè, il fondamento della sapienza è sentire, sempre in ricerca, in ascolto della sapienza, che tutto lo sai. Sentiti sempre discepolo, no? Per quello custodisci la parola, eccetera. E poi dice, capitolo 1, versetto 7, il timore del Signore, il principio della scienza, il principio della sapienza. Questo lo ritroveremo in tanti altri passaggi della Bibbia, nel Salmo 111, versetto 10, principio della sapienza e il timore del Signore. Il timore del Signore. La relazione con Lui ci aiuta in quella sapienza. Sapete che nella Bibbia poi la sapienza non è tanto una erudizione, cioè una sapienza perché sa tante cose. La sapienza nella Bibbia è essenzialmente utilitaristica, cioè è quell'insieme di conoscenze, di riflessioni che ti permettono di arrivare, no? A un risultato. Per cui, per esempio, il falegname ha una sua sapienza, l'idraulico ha una sua sapienza. Per trovare la vita c'è una sapienza. Per imparare a vivere c'è una sapienza. Che per noi sarà la sapienza della croce. Cioè, la sapienza della croce non significa la sapienza del dolore, cioè, no, la sapienza del crocifisso. Il crocifisso, cioè di uno che è stato uomo così, è stato pienamente uomo in tutta la sua vita e nel suo morire, è stato pienamente fratello in tutta la sua vita e nel suo morire, in quel modo. E allora c'è una sapienza alla quale siamo chiamati. Per concludere, vi cito un altro, non so se riesco a trovarlo. Giacomo, lettera di Giacomo, capitolo 3, versetto 13. Chi tra voi è saggio e intelligente? Con la buona condotta mostri che le sue opere sono ispirate a mitezza e sapienza. Ma se avete nel vostro cuore gelosia amara, spirito di contesa, non vantatevi e non dite menzogne contro la verità. Non è questa la sapienza che viene dall'alto, da Dio, terrestre, materiale, diabolica, poiché dove c'è gelosia e spirito di contesa c'è disordine e ogni sorta di cattivazione. Invece la sapienza che viene dall'alto, anzitutto è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e sincera. E per coloro che fanno opera di pace, viene seminato nella pace un frutto di giustizia. Per coloro che fanno opera di pace, viene seminato nella pace un frutto di giustizia. Bene, allora questa sapienza che è la relazione con la Torah, che nasce dalla relazione con la Torah, che per noi nasce poi nella relazione con quella Torah incarnata, fatta carne, che è il Signore Gesù. Bene, allora ci prendiamo un tempo per più fuori di silenzio, di preghiera, ci si ferma, ci vediamo a messa.